Ciao a tutti, buonasera da Fabrizio Gabrielli, diciamo dagli studi, dagli uffici di Pistacchio Marketing. Questo è Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il pay per click, a cura appunto mia, Fabrizio Gabrielli, di Pistacchio Marketing, piccola startup della SEO attiva a Firenze e in regione Toscana. Allora, oggi intanto un paio di informazioni di servizio, e cioè, allora, la prima è che oggi è la 50esima puntata di questo podcast, quindi fra 2 settimane arriveremo a 52 puntate e faremo un anno tondo di trasmissioni con nessuna praticamente interruzione. Ho saltato solo una puntata a luglio perché ero in vacanza in montagna dove non prendeva nulla, quindi non potevo fare la puntata. E la settimana scorsa ero in ponte e ho recuperato la puntata lunedì scorso, 6 giugno, quindi vedrete che la 49esima puntata è stata registrata lunedì scorso e non venerdì scorso. Allora, per quanto riguarda questo podcast, lo trovate su tutte le piattaforme audio, compresa Amazon Audible, per non dire di Google Podcast, tutto quello che volete. Basta che andiate su Google a cercare appunto podcast sulla SEO, podcast SEO, SEO podcast italiano e podcast roba da SEO, podcast Pistacchio e podcast Fabrizio Gabrielli. Chi più ne ha più ne metta, è indicizzato bene, ci mancherebbe altro, e quindi avanti. Dunque, altra informazione di servizio: la settimana prossima ci sarà il Web Marketing Festival a Rimini, in fiera a Rimini. Per la prima volta il Web Marketing Festival si sposterà alla fiera di Rimini e non al Pala Congressi, mi raccomando non sbagliate location. Ci sarò anch'io. E quindi venerdì prossimo conto di fare un qualcosa, diciamo, di improvvisato in diretta da Rimini, appunto. Vediamo un pochino come mi organizzerò, ancora non so bene come fare. Probabilmente sarà carino coinvolgere qualche collega e addetto ai lavori per parlare appunto di SEO, pay per click e in generale del Web Marketing Festival. Mando un saluto ai ragazzi che organizzano il Web Marketing Festival, che appunto conosco di persona, Giorgio Taverniti e Cosmano Lombardo. Un salutone a voi se mi state ascoltando e ci vediamo appunto in settimana nuova. Ho sfumato la sigla e andiamo a parlare oggi della puntata. Spero di non sforare, di non andare troppo lungo. E poi che altro dire? Forse se mi vengono in mente altre cose di servizio da dire, ve le dico in fondo di puntata. Allora, oggi è una puntata in cui torno a parlare di notizie e sono in diretta live, quindi di nuovo in diretta live. E ci sono delle belle notizie, notizie anche piuttosto corpose. Allora, vado a parlare rapidamente della scaletta, metto gli applausini che mi servono per fare per staccare gli argomenti della puntata e poi vado a parlare. Allora, dunque, in scaletta abbiamo dunque LinkedIn espande gli eventi audio a tutti coloro che usano il Creator Mode. È una notizia abbastanza recente e ne parliamo. Poi, rapidamente, un evergreen, però lo voglio dire, parliamo di dati strutturati, di schema.org. Esistono vari formati, qual è il formato migliore che piace di più a Google? Allora, questa invece è una notizia bomba. Questa settimana è stato presentato il motore di ricerca di Ahrefs, si chiama Yep, è in beta e ne parliamo. È stata pubblicata la notizia sia su Search Engine Journal che su Search Engine Land, ne parlo rapidamente, poi avremo modo di tornare a parlare. Sapete che io sono un estimatore di Ahrefs, nonché utente avanzato, e quindi torno a parlare nuovamente di Ahrefs. Come scegliere il nome di dominio? Le parole chiave nel dominio sono ancora utili? E soprattutto, sono un fattore di ranking? Ne ha parlato John Mueller di Google, e torniamo a parlare anche di questo argomento, che anche questo, diciamo, è una delle classiche domande che viene fatta. Ultima notizia è, torniamo a parlare di WordPress 6.0 e delle reazioni che ha suscitato nella community SEO a livello mondiale. Detto questo, applausini, sorsino d'acqua e si va in puntata. Allora, il primo capitolo di questa puntata è una notizia di questi giorni, e cioè che LinkedIn ha espanso ha diffuso gli audio eventi a tutti gli utenti. È una notizia di qualche giorno fa. Fino a un po' di tempo fa erano attivi solo negli Stati Uniti, infatti io c'ero andato e non funzionava nulla. E ora vi dico come si fa ad abilitare la faccenda. Allora, tanto per cominciare, è già attivo anche in Italia, e bisogna però abilitare il Creator Mode nelle opzioni di LinkedIn. In questo modo si potranno abilitare gli eventi live, quindi le dirette live, in formato solo audio, quindi praticamente come un podcast, come questo podcast, che tra l'altro anche oggi sto andando in live, e quindi c'è anche la chat se volete, e quindi con gli eventi audio di LinkedIn è possibile connettersi a tutta la... le audience, quindi chi vi segue su LinkedIn. Inutile dirvi che è una ottima opportunità per fare networking. Per abilitare questa modalità di comunicazione bisogna attivare il Creator Mode, e il Creator Mode si può attivare in base a tre opzioni, cioè bisogna avere tre requisiti fondamentali. Bisogna, tanto per cominciare, avere una buona reputation a livello di community policies, quindi non essere stato bannato a livello di post, link spam, eccetera. E a rigore di logica, se uno non ha fatto casini, diciamo che dovrebbe essere tutto a posto. Poi bisogna avere già condiviso dei contenuti recenti nella piattaforma di LinkedIn, e come terzo requisito bisogna avere una base di audience di più di 150 follower e o connessioni, quindi account connessi. Il lancio era avvenuto dunque dall'anno scorso negli USA, ma in Italia gli audio eventi sono attivi da pochi giorni, quindi andateli a provare. Direi, io ancora non li ho provati, devo dire che su LinkedIn non sono molto attivo, e però sicuramente una capetina ce la farò, e poi vedrò anche se sperimentare questa cosa. Tuttavia voglio segnalare che chi mi segue su LinkedIn, sia come Fabrizio Gabrielli che anche come account di Pistacchio Marketing, in tutti e due i casi io le puntate qua del podcast le riposto anche dentro LinkedIn, quindi potete trovare tutte le mie puntate del podcast dentro a LinkedIn. Tra l'altro segnalo che questa è una pillolina, ecco appunto un'altra di quelle cose che volevo dire all'inizio, la dico ora, è che sono attivi adesso da qualche giorno i due domini robadaseo.it e robadaseo.com. intanto lo ripeterò a fine puntata, così andando su questi due domini che ho acquistato è possibile, c'è un redirect e un redirect, si va direttamente al mio sito dove c'è tutte le puntate del podcast. Detto questo, applausini e avanti col prossimo capitolo. Allora, In una recente intervista che è stata pubblicata su Search Engine Journal, ma ne ha parlato anche Search Engine Land, nei giorni scorsi il CEO di Ahrefs, che è ucraino tra l'altro, ha parlato dell'algoritmo che sta alla base di Yep, il nuovo motore di ricerca in fase beta che è già disponibile anche in Italia. Quindi andiamo a parlare del nuovo motore di ricerca di Ahrefs. Allora, Ahrefs è uno dei SEO tool principali della SEO. Come sapete è, diciamo, un tool che io utilizzo molto, molto spesso, direi quasi quotidianamente, e anche a seconda dei progetti, perché magari per dei progetti più piccoli utilizzo anche dei tool più, diciamo andanti, fra virgolette. Comunque è uscito il motore di ricerca Yep di Ahrefs, un investimento di 60 milioni di dollari, che non è poco, quindi è una notizia piuttosto importante. È un motore di ricerca che viene aggiornato ogni 15-30 minuti, si basa su un algoritmo il cui nome è Yep, è molto carino e richiama un pochino, personalmente richiama un pochino anche Yahoo, no? Con la Y eccetera. E Yep è un nome molto immediato, molto carino, e basato sulla privacy, quindi diciamo un po' similare a quanto ha fatto DuckDuckGo e anche Brave Search, che io utilizzo come addirittura come sapete, sono un po' nerd e io utilizzo Brave Search come motore di ricerca principale. Devo dire che questo Yep l'ho scoperto oggi, quindi non l'ho ancora provato, però è candidato, dato, sapete che io stimo molto Ahrefs, lo sapete perché ne parlo spesso del tool, e molto probabilmente è candidato a scalzare Yep, è candidato a scalzare Brave Search come mio motore di ricerca principale. Questo richiama un po' anche il concetto di branding, no? Perché come tutti noi sappiamo, quando ci fidiamo di un brand, alla fine lo adottiamo anche per delle novità che ha fatto. E devo dire che io mi fido del brand Ahrefs e quindi molto probabilmente lo andrò a utilizzare anche come motore di ricerca principale. Come lavora Yep? Allora, Yep si basa, tanto per cominciare, sul bot di Ahrefs, e anche se Ahrefs ha dichiarato che sta pianificando di rimpiazzare l'Ahrefs bot con Yep bot nel futuro prossimo. Chiaramente ancora non ci sono notizie sulle differenze di come funzioneranno i due bot. Al momento la base è Ahrefs bot. Ahrefs bot visita, scansiona, quindi fa crawling su 8 miliardi di, ripeto, 8 miliardi di pagine web ogni 24 ore, che lo rende il secondo crawler più attivo del web dietro a Google al mondo. Quindi stiamo parlando di un crawler che è già oggi in fase beta il secondo al mondo per quantità di pagine scansionate ogni 24 ore. Sono 8 miliardi di web pages ogni 24 ore. Quindi è tanta roba. E qui si torna al discorso del branding, che ci fidiamo del brand, eccetera. Allora, Ahrefs bot è attivo da 12 anni. Quindi sono già 12 anni che Ahrefs scansiona il web. Di conseguenza, anche se il motore di ricerca è una novità, è già attivo al sito yep.com, tuttavia appunto il bot è attivo già da 12 anni. Di conseguenza possiamo tranquillamente già confidare sul fatto che il motore di ricerca, sebbene sia in fase beta, sarà assolutamente affidabile. Allora, il motore di ricerca, il data center, è localizzato a Singapore, anche se il CEO è appunto, e molti dei collaboratori principali di Ahrefs sono ucraini, però il data center è a Singapore e si avvale di circa 1000 server che processano una quantità di dati web pazzesca che equivale a 100 petabyte. Quindi, insomma, stiamo parlando di tanta roba. E come sapete, un petabyte equivale a 1024 terabyte, quindi che a sua volta equivale a 1024 gigabyte. Quindi, insomma, stiamo parlando di dati di livello mondiale, insomma. Allora, ora qui diciamo non mi spingo oltre perché tornerò a parlare, lo andrò a provare in settimana, però una cosa importante è che questo nuovo motore di ricerca ha un modello di business di 90-10, e cioè vado a spiegare che cos'è, e cioè che diciamo, vuole ripartire i profitti del motore di ricerca con i creatori dei contenuti. Quindi, soprattutto per i siti di notizie e per i creatori di contenuti, questo motore di ricerca avrà una suddivisione degli introiti. E questa cosa quindi, è molto interessante anche per chi crea contenuti. Quindi, Ahrefs condividerà il 90% dei profitti con i content publisher, mentre terrà il 10% per se stessa. Direi torneremo a parlarne, però è una notizia bomba, secondo me, perché la nascita di un nuovo motore di ricerca, anche se di nicchia, è una cosa molto importante, e secondo me è ancora più importante il fatto che questo motore di ricerca vada a essere, diciamo, creato da dei colossi come Ahrefs. Tornerò a parlarne e direi che con questo possiamo passare al prossimo argomento di puntata. Allora, i microdati, qual è il formato di dati strutturati per quanto riguarda i dati strutturati di schema org? Ne voglio parlare molto rapidamente. È uscito un articolo di SCJ che vi vado a condividere, però è un sempreverde, ma diciamo torniamo a parlarne. I tre formati di dati strutturati su cui si basa anche Google per fare diciamo scraping appunto di metadati di schema.org sono tre. Sono JSON-LD, microdati e RDFA. Di questi tre, io ammetto che non conosco gli RDFA, io diciamo, ho conoscenza con microdati e JSON-LD, e rapidamente sono dei formati diversi con cui è possibile condividere appunto, i dati strutturati di schema.org per creare le cosiddette briciole di pane oppure breadcrumb da dare in pasto ai motori di ricerca. Il formato principale e quello anche preferito da Google, che è stato dichiarato da Joe Mueller, è il JSON-LD. JSON-LD che viene un po' ripreso da tutti i tool che i tool come ad esempio Yoast, o anche da altri plugin, non so, sto pensando ora a RankMath, oppure anche ad altri tool specifici di schema.org che ci sono anche per WordPress, ce ne sono due o tre anche abbastanza implementati bene, e che utilizzano appunto il formato JSON-LD. Ora io non mi voglio addentrare sul formato JSON-LD, diciamo che se vi posto in descrizione il sito di schema.org dove è possibile non solo creare i dati di schema.org in formato JSON-LD, ma anche di validarli, di convalidarli. Questo quindi è molto carino. Anche Google ha un validatore di dati schema.org. Mi fermo qui dicendo soltanto che I dati di schema.org sono molto importanti appunto per implementare le breadcrumbs, che sono fondamentali per l'indicizzazione di Google. Direi che con questo possiamo andare avanti. Mi fermo qui perché, insomma, è un tema per addetti ai lavori e per avanzati. Direi che possiamo tranquillamente andare avanti. Allora, ultimi due argomenti della puntata: come scegliere il nome di un dominio e se le parole chiave nel dominio sono ancora utili da implementare. Anche questo è un tema un po', diciamo, sempre verde. Ne parlo anche qui rapidamente perché comunque intanto in descrizione vi posto sempre un articolo che ne parla, molto interessante, ma comunque è un tema che mi viene anche sempre richiesto. Il classico è, non so, parliamoci chiaro, faccio un esempio, il primo che mi viene in mente è dentistafirenze.com. Ok, allora ha una valenza a livello di ranking factor, quindi di fattori di ranking a livello di SEO. Se io mi creo un dominio che appunto si chiama dentistafirenze.com, allora la risposta è no. Da un punto di vista SEO, posizionare un sito che ha le parole chiave nel dominio oppure un dominio che ha soltanto il nome brand è la stessa cosa. Quindi sgombriamo il campo da facili illusioni e dal fatto che un keyword domain possa posizionarsi meglio rispetto a un brand domain. Allora, partiamo da un presupposto. La scelta di un nome di un dominio generalmente ricade in tre categorie e sono i domini fatti dalle keyword, che è appunto quell'esempio che ho fatto prima, dentistafirenze.com. Poi i domini fatti con le keyword più le parole oppure i domini fatti dai brand. Allora, diciamo che per quanto riguarda i primi, i domini fatti dalle keyword, c'è sicuramente la percezione di autorità, cioè chiaramente altrimenti non ci sarebbero le motivazioni per cui, per esempio, SEO.com è stato venduto recentemente, anzi l'anno scorso, è stato venduto l'anno scorso per, mi pare, 200.000 dollari. SEO.com oppure che ne so io, villa in Toscana.com può avere un valore come dominio di svariate migliaia di euro. Sicuramente è così. Ciò non vuol dire che da un punto di vista SEO questo dominio si posizioni meglio rispetto a un dominio brand, però è chiaro che questa cosa aiuta. Nel 2011 la visibilità in termini di search Google l'ha cassata, diciamo, è stata penalizzata, e pertanto il potere di ranking ha soltanto un valore percepito, ma non un valore a livello di ranking tecnico, in fatto di SEO tecnica. Il secondo caso è quello delle keyword domain, quindi il dominio fatto dalle keyword che si accoppia alle parole, ad altre parole. Per esempio, che ne so io, fotografo Firenze più Mario Rossi, quindi nome più parola chiave. Anche in questo caso possiamo dire la stessa cosa, vale la stessa regola di tutto quello che abbiamo detto per il caso precedente. Per quanto riguarda il dominio branded, quindi col nome brand, come ad esempio Pistacchio, quindi come sapete io il mio sito è Pistacchio con le due K, pistacchio.net, e è assolutamente un dominio branded. che non fa riferimento al fatto che Pistacchio è un'azienda di consulenza SEO e Google Ads e di marketing digitale attiva nella regione toscana. Avrei benissimo potuto chiamarlo pistacchioseo.com e oppure addirittura pistacchioseotoscana.com, ma la mia scelta è ricaduta su un dominio branded. In questo caso, diciamo che ci sono, come si dice, dei pro e dei contro, come per tutte le cose. Allora, i keyword domain non hanno un vantaggio rispetto ai branded domain. Automaticamente non si posizionano meglio e quelli già, che erano già esistenti hanno perso il valore, il ranking con il tempo. Non ci sono vantaggi particolari nell'utilizzare i keyword domain. E io personalmente sono a favore dei domini branded, perché penso che comunque un brand possa assolutamente posizionarsi bene se il mio caso è, diciamo, un caso di scuola, visto che io faccio SEO, ci mancherebbe altro, e quindi assolutamente Pistacchio si può posizionare bene e lo sta facendo, anche se volete fare una scansioncina con gli operatori di ricerca avanzate a tipo site 2. Pistacchio.net, potete andare a vedere un po' anche un po' le pagine indicizzate del mio sito, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente sì, poi a ognuno la sua scelta. In questo periodo io sto studiando dei domini nuovi per dei progetti di cui parlerò probabilmente a settembre, perché ci sto lavorando assieme a dei colleghi. E quindi sicuramente tornerò a parlarne a settembre, quando lancerò il progetto di questo network di colleghi, e network di, diciamo, un'agenzia liquida e accademia di corsi, con cui sto lavorando insieme al mio amico Elia Bazzocchi, a cui mando un saluto. Quindi stay tuned, Elia Bazzocchi e Fabrizio Gabrielli lanceranno a settembre un progetto importante per quanto riguarda il marketing digitale. Detto questo, andiamo a parlare, quindi applausini e ultimo argomento. Allora, WordPress, la comunità di WordPress ha, diciamo, dato le sue reazioni a Arturo all'ultima versione di WordPress 6.0. Il responso è generalmente positivo e il rollout è al momento sempre di 6.0 e c'è una percentuale di siti che è stata aggiornata a WordPress 6.0 dalla 5.9, che è del 36%. Quindi, come sapete, vi avevo già detto quando un paio di settimane fa avevo parlato della nuova versione di WordPress 6.0, WordPress è a bordo del 42% dei siti a livello mondiale. Di questo 42% dei siti attivi in tutto il mondo, il 36%, quindi diciamo grosso modo un terzo, qualcosina più di un terzo, ha fatto l'aggiornamento a WordPress 6.0, il che ci dice anche che grosso modo appunto un terzo dei siti WordPress sono anche quelli che sono più aggiornati, perché di base chi non aggiorna appunto all'ultima versione è anche co colui che non aggiorna il proprio sito. Non è vero questo al 100%, però grosso modo sì, perché poi potrebbero anche esserci, diciamo, delle scelte ponderate, volute, per cui io vado ad aggiornare il sito regolarmente, ma decido lo stesso di non aggiornare a WordPress 6.0, per ragioni tecniche mie personali. E qui sulle scelte di ognuno di noi non mi addentro, perché poi ci sono anche delle strategie per cui uno può decidere di non aggiornare all'ultima versione di WordPress, ma non mi addentro oltre. Perché sono, diciamo, appunto robe da nerd, robe un po' più tecniche. Comunque, allora, ora vi posto in descrizione la notizia che viene postata da SCJ, dove anche c'è il grafico a torta dove si dice di tutte le versioni a bordo di WordPress. Addirittura ci sono siti che hanno ancora a bordo le versioni 4.7, 4.8, eccetera, che secondo me, francamente, è, diciamo, preistoria. Vuol dire che sono siti sicuramente non aggiornate. Per quanto riguarda diciamo, i feedback che ci sono stati nei gruppi, nelle community, eccetera, devo dire che in generale le reazioni sono abbastanza positive. Come al solito, ci sono possibili conflitti per quanto riguarda possibili conflitti con i plugin e con i temi WordPress a loro volta adottati. E si parla in generale di problematiche con Edit Post, anche con l'allineamento giustificato per testi e paragrafi. E comunque, insomma, robe piccole. Comunque i bug possono esserci. Probabilmente è anche questo il motivo per cui alcuni dei nerd, dei più avanzati, aspettano ad aggiornare a WordPress 6.0. Personalmente non ho trovato grossi problemi. Io personalmente non ho problematiche di questo tipo, né a livello di testo giustificato, né a livello di edit post, niente. Per quanto riguarda invece una cosa importante che voglio dire, poi vado in conclusione di puntata, è che la raccomandazione per quanto riguarda la versione di PHP, bisogna assolutamente avere implementato almeno la 7.4. Quindi mi raccomando, questo sì, valutate, perché se non avete la 7.4 a livello di PHP version, non potete aggiornare a WordPress 6.0. Io dico, Santa Maria, se non avete la 7.4, mamma mia, ecco. Però è vero che molte persone restano indietro con le PHP version perché possono dare dei problemi. Personalmente, io ho aggiornato quasi tutti i miei siti a 8.0.1 e non ho constatato dei problemi. Però è vero che anche io, diciamo, non ho l'ultima versione di PHP perché aspetto sempre. Detto questo, ricordo appunto, dalla 7.4 potete aggiornare a 6.0, altrimenti no. Molti hanno ancora la 7.3 perché è ancora supportata da vari provider, tra cui anche, diciamo, quelli più famosi italiani che non nomino, per cui stay tuned. Detto questo, io vado a concludere la puntata e quindi vado in sigla. Anzi, in applausini e poi in sigla finale. Allora, 50ª puntata di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing. Dunque, 50ª puntata del 10 giugno. Ricordo appunto due cose, anzi tre: iscrivetevi al podcast, iscrivetevi che trovate su tutte le piattaforme, iscrivetevi al canale Telegram che trovate appunto su Telegram come Pistacchio SEO con le due K, e trovate tutto il podcast anche sul nuovo sito, nuovo dominio robadaseo.it oppure robadaseo.com. E la prossima puntata del 17 giugno io sarò al Web Marketing Festival e farò una puntata del podcast in diretta dal Web Marketing Festival con alcuni colleghi e amici che incontrerò e incrocerò appunto nelle sale e nei corridoi del Web Marketing Festival. Con questo, venerdì prossimo sarò a Rimini. Un saluto da Fabrizio Gabrielli e appunto a venerdì prossimo. Ciao!